Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Come leggiamo fra poco nella preghiera che esprime l'intenzione di questa Eucaristia, chiediamo al Signore che ascolti le preghiere, le nostre preghiere, e che doni ai nostri giorni non tanto la pace, ma la tua pace, la sua pace. Chiediamo perciò che ci dia di poter insistere con fede, con speranza, nella richiesta che ci viene messa in bocca dalla liturgia di oggi.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 3, 3-19. In quei giorni la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque lo udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro, contro la casa di Eli non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte. Samuele dormì fino al mattino, aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: Samuele, figlio mio. Rispose: eccomi. Disse: che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: è il Signore, faccia ciò che a Lui pare bene. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 6, versetti 13-20. Fratelli, i cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo. I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo primo, versetti 35-42. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore.
Prima lettura, tratta dal primo libro di Samuele, parla della vocazione profetica del piccolo Samuele nel Tempio, che riceve nel Tempio la sua prima profezia. Samuele è una figura importante nel momento storico in cui inizia la monarchia in Israele, il regno di Davide, il regno di Saul, il regno di Davide. È un periodo importante, però vorrei invece fermarmi più sul Vangelo e dire una parola anche sulla colletta così bella che abbiamo appena detto insieme, con la quale abbiamo espresso insieme la nostra preghiera, intenzione di preghiera in questa Eucaristia, il dono della pace, della tua pace, della pace del Signore per i nostri giorni. Il Vangelo, noi nei nostri foglietti, nelle letture, leggiamo che comincia in quel tempo, una formula che viene spesso ripresa, ripetuta all'inizio dei Vangeli per inquadrare un po' il brano, anche se molto vagamente, genericamente. Nel testo invece del Vangelo questa formula non esiste. Il giorno dopo, dice il testo, il giorno dopo Giovanni stava ancora là con su due dei suoi discepoli e racconta l'episodio. Il giorno dopo, è il giorno dopo il battesimo, non sta raccontando il battesimo di Gesù, come abbiamo letto domenica scorsa, nella versione di Marco, dove è un Vangelo che mette in luce come Gesù riceve una vocazione, è un'esperienza di Gesù, infatti la voce dal cielo, come abbiamo letto e ricordiamo, la voce dal cielo è per Gesù. Oggi invece, in questa lettura tratta dal Vangelo di Giovanni, il giorno dopo il battesimo, vediamo che Giovanni, dice il testo, sta ancora là con due dei suoi discepoli, fissa lo sguardo su Gesù, che passa e dice, ecco l'agnello di Dio. E non è la vocazione di Gesù, è il Battista che indica Gesù ai suoi discepoli, a due dei suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio. E lo definisce così, ne parla così. Notiamo che il testo dice su Gesù che passava. Dunque Gesù era stato battezzato il giorno prima, come ci viene presentato nel Vangelo di Giovanni. Tutta la vicenda del Battista e fino alle nozze di Cana viene rappresentata da Giovanni, anche simbolicamente, in una settimana. Questo è il terzo giorno, e questo terzo giorno della settimana c'è l'incontro dei discepoli con Gesù. E notiamo che Gesù è stato battezzato e passa di là, passa di fianco nel luogo dove il Battista predicava e battezzava. E questo mostra il legame di Gesù con Giovanni Battista, molto diverso. La figura e il legame del Battista con Gesù, come ci viene presentato dall'Evangelista Giovanni, da quello che invece troviamo negli altri sinottici. Per esempio la vocazione di questi primi discepoli negli altri Evangeli la troviamo sul lago di Tiberiade, mentre pescano Gesù li chiama. E qui siamo invece nel luogo del battesimo di Gesù, del Battista, di Giovanni Battista. Un altro luogo, un altro momento. E molto probabilmente Giovanni Battista era, il collante fra Gesù e tutti gli altri, perché tutti andavano dal Battista, o forse erano, certamente gli altri, lo dice il testo, erano discepoli di Giovanni Battista. E comunque anche Gesù frequentava il Battista. E lì si sono conosciuti. E dice il testo, fissa lo sguardo su Gesù che passa e lo chiama, ecco l'agnello di Dio. E gli altri discepoli, i due discepoli, sentono che parla così e seguono Gesù. E poi abbiamo l'incontro dei due discepoli con Gesù. Che cosa cercate? Che gli risposero, Rabbì, che significa maestro, dove dimori? E Gesù a questa frase, rivolge questa frase, venite e vedete, che troviamo spesso nel Vangelo, la troviamo anche alla fine del Vangelo. Che cosa cerchi, non venite e vedete? Che cosa cerchi con la Maddalena a ricerca di Gesù? E vanno e stanno con lui tutta la giornata, dice il testo. Da quella giornata i due discepoli, di cui si dice il nome di uno, Andrea, molto probabilmente perché era fratello di Simon Pietro, e questo serve per dire che poi sarà Andrea ad andare ad annunziare a suo fratello, abbiamo trovato il Messia, e questi due discepoli appunto tornano dicendo abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo conducono, e conducono Simone, al quale annunziano quello che hanno visto, che hanno sentito, che hanno imparato, poi lo dovranno imparare in tutti gli anni in cui passeranno con Gesù, quale tipo di Messia sarà Gesù, e dice, lo conducono da Gesù, Simon Pietro, e poi c'è la chiamata di Simone, tu sei Pietro, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. È il primo annuncio, è la prima chiamata dei primi discepoli di Gesù, e si incentra su due titoli. Mi fermo su questo un attimo, poi l'agnello di Dio e Messia. Tu sei l'agnello, ecco l'agnello di Dio. E due titoli che troviamo alla fine del Vangelo, dei richiami, nella crocifissione di Gesù, quando il soldato gli perfora il suo costato con la lancia, e i segni che vengono, che coglie l'Evangelista, sono quelli dell'agnello a cui non viene spezzato alcun osso, è l'agnello pasquale. E quindi richiamo già qui dall'inizio, come dirà alla fine del Vangelo, che questo agnello di Dio è l'agnello pasquale. Gesù viene presentato come l'agnello pasquale, ma non solo, viene presentato anche in questo brano come il Messia. E troviamo questo titolo di nuovo alla fine del Vangelo. Pensiamo al capitolo 20, quando l'Evangelista chiude il suo Vangelo prima dell'appendice del capitolo 21 e dice che questi segni sono stati scritti in questo libro perché crediate che Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Tutto il Vangelo, se vogliamo, è incluso o è inquadrato a questi due titoli, egli è il Messia ed è l'agnello di Dio. E con il, come viene presentato anche da Giovanni, muore mentre vengono sacrificati gli agnelli per il sacrificio nel Tempio. E allora volevo semplicemente dire una parola rispetto alla, collegando in un certo senso questo Vangelo alla colletta. Mi pare così bella. E poi termino. Dice la colletta, o Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. La tua pace. Qual è questa pace? Noi possiamo pensare il potere vivere in pace, ed è giusto. Anche il Nuovo Testamento, pensiamo a Paolo, bisogna pregare perché possiamo vivere nella pace, senza la guerra, senza la persecuzione. Ma alla luce di quello che impariamo non solo dal Nuovo Testamento, ma da tanti altri scritti, anche dell'Antico Testamento, e non solo dell'Antico Testamento che abbiamo in mano noi, ma da tanti altri scritti della tradizione ebraica di allora, precedenti il Vangelo e il Nuovo Testamento, possiamo anche pensare che questa tua pace non è semplicemente il poter vivere in pace, ma è l'instaurarsi del regno della pace, che ancora non c'è. Ancora non c'è. E quindi non dobbiamo dimenticare questo. Forse è l'idea che sta a fondo, alla base della concezione messianica che aveva Gesù, che ha capito col tempo, che si è formato leggendo testi anche, egli che è l'agnello di Dio, come ce lo viene presentato dall'Evangelista, da Giovanni, ma anche da altri testi, l'agnello di Dio, il Messia, è la pace messianica, è la pace che viene ripresa da altri testi, per esempio pensiamo a Isaia 2, la pace messianica, tutti i popoli saliranno a Gerusalemme e sarà la fine di ogni combattimento, di ogni guerra. Tale sarà la pace, perché tutti saranno istruiti dal Signore, distruggeranno le armi e vivranno in pace. Quello che chiediamo mentre meditiamo la vocazione dei primi discepoli, la chiamata dei primi discepoli, è proprio questo: imparare non solo chi è Gesù e il Messia, ma quale tipo di Messia, di figura ha voluto incarnare Gesù, come ha vissuto come Messia Gesù la sua vita. Questo è importante per la nostra concezione, per la nostra fede e per la nostra speranza. Chiediamo al Signore insieme di poter davvero leggere i Vangeli in modo particolare, ma non solo, per cogliere la figura vera, più profonda, che essi ci vogliono presentare di Gesù. E preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Preghiamo il Signore ancora e ancora per la pace, per il dono della pace che viene dall'alto, da Dio, perché possiamo riceverla dall'altare, dall'Eucaristia che celebriamo, e trasmetterla, sapendo che la potenza dell'Eucaristia va ben al di là delle nostre possibilità, e quindi possiamo nella preghiera raggiungere tutti gli uomini. Preghiamo. Preghiamo per tutti i paesi sconvolti da guerre infinite, da lotte intestine, da povertà, da governi corrotti, per i paesi colpiti da calamità naturali, da siccità, da carestie, da epidemie, da alluvioni. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che sono chiamati da Dio per una missione particolare. Preghiamo per i bambini e i ragazzi, così poco aiutati ad imparare a prestare attenzione alla voce del Signore. Oggi in particolare la Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco, perché si diffonda l'abitudine a leggere con impegno e fede la Parola di Dio contenuta nella Bibbia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti i malati di Covid e per tutte le vittime. In particolare c'è stata segnalata la situazione di una casa di riposo di religiosi missionari che è stata colpita, missionari del PIME. Sono morti nei giorni scorsi 6 missionari anziani e ci è stato chiesto di ricordarli uno a uno: padre Alfredo, padre Bruno Mascarin, missionario in Amazzonia, padre Mario Meda in Birmania, padre Severino Crimella che ha speso tantissimi anni in Brasile, padre Sandro Schittarella, anche lui in Brasile, Innocente Bentoglio in Myanmar, Birmania, padre Giuseppe Filandia, missionario in 3 continenti, perché il Signore li accolga nella sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Don Francesco Scimè è il responsabile della comunità dei San Martini, che segue la nostra regola, la nostra lezio, comunità sorella, che è stata colpita anche in altre persone con il Covid. Preghiamo per tutta quella comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è anche la memoria di Sant'Antonio Abate, il padre dei monaci d'Oriente. Preghiamo perché, se al Signore piace, ci possa essere una fioritura del monachesimo in Oriente e in Occidente. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il nostro paese in questo momento, per tutta l'Europa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per gli Stati Uniti, in questo momento storico e chiediamo al Signore, ancora pensando a loro, pensando all'Europa, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, chiediamo la pace, la giustizia, la verità, la solidarietà, un senso di solidarietà diverso da quello che viviamo, preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, i nostri morti, quelli che abbiamo ricordato, tutti quelli che muoiono colpiti dal Covid, particolarmente quelli che muoiono da soli, senza nessuno accanto, preghiamo. Chiediamo tutto per Cristo, nostro Signore. Amen.